Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Nella puntata odierna di scena l'Associazione Una Vita Colori di Verona. Seguirà la rubrica Pensieri Cristiani e infine il Santo del Giorno. A tutti un buon ascolto.
Festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E veniamo subito all'ospite di oggi. È la signora Erlis Belfontali, presidente dell'Associazione Una Vita Colori di Verona. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
L'Associazione Una Vita Colori desidera intervenire laddove l'istituzione termina il suo ruolo e quindi nel tempo libero delle persone disabili, mi pare.
Esatto, perché la persona disabile quando diventa maggiorenne sembra che non abbia più nulla da fare, non ci sono dei percorsi già stabiliti che possono migliorare le autonomie acquisite in tanti anni di terapie, per cui noi ci occupiamo con 90 volontari di varie attività, di attività musicali, di tempo libero, di trasporto.
Signora Erlis, qual è la filosofia? Lei ha già risposto in parte, ma qual è la filosofia dell'Associazione Una Vita a Colori?
La nostra filosofia è che non ci sono differenze nel andare nelle nostre uscite o nel fare le nostre attività. Noi siamo amici che incontrano altri amici. Non importa cosa non sa fare una persona, insieme ci si aiuta e si raggiunge un nuovo obiettivo. Ogni ragazzo aiuta un altro ragazzo, in modo che insieme si fa questo.
L'associazione è nata anche per dire ai genitori di questi fratelli disabili che non sono soli.
Certo, certo, perché nelle varie cose che vengono fatte noi facciamo quello che viene chiamato auto-mutuo aiuto, appunto per i genitori. Nell'accompagnarli in questo percorso, che non è così semplice, ci sono ragazzi con patologie particolarmente gravi, impegnative, ed è doveroso accompagnare i genitori.
Lei, signora Erlis, è impegnata in prima persona. Cosa dà e soprattutto cosa riceve da questi fratelli disabili?
Ma io sono impegnata in prima persona perché anch'io a mia volta ho una simpatica, carina ragazza down di 28 anni che si chiama Stefania. E io ho imparato nel percorso che ho fatto di non avere mai delle scadenze fisse nell'aggiungere un obiettivo. Arriverà quando arriverà, però di continuare con costanza. E se uno, per dire, nell'incontrare i ragazzi arriva la mattina che è un po' così, non è di buon umore, è sicuro che ritrova il sorriso. Uno, la persona normodotata definita tale, reimpara ad apprezzare le piccole cose che la vita di oggi ce le fa dimenticare.
Si è mai trovata in difficoltà nello svolgere la sua attività di fronte a qualche situazione particolare dove l'emozione ha preso il sopravvento?
Sì, mi è capitato, però ho avuto sempre la fortuna di trovare vicino a me persone che hanno compreso e mi hanno aiutato.
Come vi sostenete? Come vi possiamo aiutare, signora Erlis?
Guardi, noi siamo una ONLUS, per cui ad esempio siamo iscritti al registro regionale delle ONLUS. Chi dona il 5 per 1000, noi lo utilizziamo per attività finalizzate ai ragazzi. Un aiuto può essere una promozione, sempre a favore di persone diversamente abili. Le faccio un esempio: nelle nostre uscite, dove andiamo, noi ci presentiamo sempre, cerchiamo di instaurare un rapporto con quel titolare che ci accoglie, in modo che anche lui dopo diventi un amico e apprezzi le persone che arrivano nella loro semplicità.
Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani, che coi loro occhi chiedono di più. Salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che dei cannoni, il mondo che vorrei farebbe più giustizia per tutti quelli che la guerra l'hanno vista e coi loro occhi chiedono di più.
Signora Erlis, possiamo concludere dicendo che con il vostro aiuto, con la vostra gioia, trasmettete tanta fiducia e tanto sostegno morale a tutti.
è la nostra finalità. Noi portiamo sempre serenità e siamo contagiosi quando siamo assieme alle altre persone. Siamo contagiosi.
E il mondo ha tanto bisogno di essere contagiati da voi, soprattutto dal vostro amore. Brevemente vogliamo dire che l'associazione fa parte del centro polifunzionale Don Calabria di Verona.
Certamente, la ONUS è l'associazione appunto del centro polifunzionale Don Calabria, che è presente a Verona, ad esempio in via San Marco. Noi siamo proprio all'interno del centro polifunzionale Don Calabria, certo che sì.
Allora verremo tutti a trovarvi, intanto io la saluto, la ringrazio e porti un abbraccio a tutti i suoi ragazzi.
Grazie infinite a voi per la possibilità.
Grazie, e noi le dedichiamo il prossimo brano che è Un sorriso.
Va bene.
E il sorriso, e il volontariato è il sorriso del mondo. Grazie ancora.
Grazie. Arrivederci, buona giornata.
Grazie.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La mattina e la sera. Una delle abitudini più belle del cristiano è quella di dire una preghiera sia la mattina che la sera. Gli sprovveduti ritengono che ciò sia una manifestazione di fede di cui si può fare a meno, qualcosa di esagerato. Ma chi si esprime così, e ahimè non sono pochi, parla senza sapere. Se si crede veramente, come si possono affrontare tutte le incognite di un nuovo giorno, tutte le circostanze spesso imprevedibili racchiuse in esso, senza dire al buon Dio che non ci faccia mancare il suo aiuto, che ci induca ad agire per il meglio, sia per noi che per gli altri? Se si crede veramente, come si può chiudere peraltro una giornata senza ringraziare il buon Dio se non abbiamo avuto difficoltà, oppure senza rivolgersi a Lui se si sono manifestate avversità che debbono essere superate? La preghiera che può venire spontanea in ogni momento è dettata senza dubbio da un'esigenza nobilissima dell'anima, e denota la particolare sensibilità spirituale di un essere. La preghiera della mattina e della sera rientra in un abituale modo di vivere improntato ad una convinzione profonda e costante. Modo di vivere abituale, ho detto, il che non significa abitudine stantia, ma abitudine bella, perché la convinzione, quando è davvero intima, non rende monotono qualsiasi atto, anche se continuo nel tempo. Parliamo alla buona, senza grosse parole. Non ci si ricorda la mattina di prendere il caffè o il latte o qualcos'altro. Non si rammenta, passando davanti all'edicola, di acquistare il solito giornale. Forse il buon Dio è meno del caffè, del giornale. E la sera chi si dimentica della cena? E forse il buon Dio è meno della cena. Altro che meno. Al buon Dio dobbiamo tutto. Altrimenti non si spiegherebbe perché nei momenti di maggiore bisogno gli uomini si rivolgono a Lui per avere un aiuto. Anche tanti e tanti uomini che magari prima avevano sempre detto di non credere. Diciamo quindi al buon Dio che lo pensiamo la mattina e la sera. È la maniera più dolce per dirgli che lo amiamo, che lo sentiamo sempre con noi. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 1° dicembre, la Chiesa ricorda Sant'Eligio. Gli orefici, i coltellinai, i maniscalchi, i fabbri, i sellai, i mercanti di cavalli, i carrettieri, i vetturini, i garagisti, i meccanici e i metallurgici onorano Sant'Eligio come loro celeste patrono, poiché durante la sua vita terrena, Eligio, nato a Châtelat nel Limusino verso il 588 da famiglia gallo-romana, esercitò queste varie professioni, oltre ben inteso quella di vescovo. Come orefice fabbro, la leggenda vuole che egli abbia dato prova di rara onestà. Clotario II gli avrebbe commissionato un trono tutto d'oro ed Eligio, che a Lione aveva lavorato come apprendista presso il sovrintendente alla coniatura delle monete reali, ci mise tanto impegno e tanta onestà che con il prezioso metallo assegnatogli dalla tesoreria, anziché un trono, ne fece due. Ciò gli valse la promozione a direttore della zecca di Marsiglia. Lo testimoniano alcuni pezzi che recano la sua firma. Non era un direttore nel senso moderno della parola, di quelli cioè che dirigono i lavori dal grande tavolo in noce con segretaria. Eligio continuava a lavorare nella sua fucina, maneggiando martello e tenaglie. Qui infatti lo collocano molti pittori e qui una leggenda vuole il castissimo Maniscalco abbia risolto a suo modo una tentazione diabolica, afferrando con le tenaglie il naso di una graziosa fanciulla procacemente allettante, sotto le cui pervenze egli indovinò la presenza del maligno. La morte lo colse durante uno dei tanti viaggi di predicazione in Olanda, il 1 dicembre 660. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Amici, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una felice e serena giornata.